Pace a voi. Dicesi vita, secondo la definizione accademica, lo stato di attività della materia diffusa nel cosmo, e specialmente della materia organica. Questa definizione bene si adatta al concetto di vita di cui noi abbiamo parlato, secondo il quale tutto vive. Infatti, se vita è lo stato di attività della materia, non c'è materia che non sia in stato di attività, quantomeno a livello subatomico. Quindi non c'è materia che non viva. D'altra parte, filosoficamente, la vera assenza di vita, la cosiddetta morte, può essere solo la non esistenza. Ma ciò che non esiste non può essere preso in considerazione, non può servire per affermare l'esistenza di qualcosa. La conferma del concetto filosofico si ha dalla fisica. Infatti, se lo stato di attività subatomico della materia cessasse, cioè la materia morisse secondo il concetto accademico di vita, la materia cesserebbe di esistere. A quel punto non sarebbe materia morta, non sarebbe niente, e non esistendo più nulla si potrebbe dire di che cosa sarebbe. Questo è solo un ragionamento per assurdo, perché si sa benissimo che niente può annullarsi in senso assoluto. Quindi la non esistenza può intendersi solo in senso relativo, cioè non esistere più nel modo in cui la cosa esisteva, ma esistere ancora in altro modo. Perciò la morte può essere solo un cambiamento di stato di essere e non un annullamento, così come è per la materia che compone il corpo dell'uomo. Resta da vedere se la coscienza di esistere, quella che ci fa sentire vivi, è un prodotto del corpo fisico ed è legata ad esso, così com'è organizzato, a tal punto che, cambiando stato a seguito della morte, la coscienza sparisce, oppure essa coscienza ha una sua autonomia rispetto al corpo, come sembrano farlo credere le esperienze extracorporee. Ed in tal caso permarrebbe anche oltre la disgregazione del corpo, come noi del resto affermiamo. Ma non è questo il problema del quale intendo parlare. Infatti, intendo riprendere il discorso della vita macrocosmica e della vita microcosmica, impostato alcuni lustri fa. Tutto vive, abbiamo detto. Ma questo comune stato di tutto quanto esiste può essere catalogato convenzionalmente in modo diverso. Sono forme di vita diverse, quelle, per esempio, degli animali, dei vegetali, dell'universo. Noi abbiamo convenzionalmente distinto l'unica vita che anima tutto quanto esiste in vita macrocosmica e vita microcosmica, a seconda che l'attività vitale e perciò il retaggio del vivere faccia capo al macrocosmo o al microcosmo. Così, per esempio, la vita della materia, considerata indipendentemente da ciò che la materia stessa compone, che può anche essere un organismo animale, è vita macrocosmica, cioè vive di vita macrocosmica la materia di ciascun piano di esistenza indipendentemente da come tali materie sono utilizzate per costruire gli oggetti o i corpi degli esseri. La vita macrocosmica, nell'illusione del divenire, ha un inizio con l'emanazione del cosmo e cessa al riassorbimento cosmico avvenuto, ripeto, nell'illusione del divenire, perché in realtà tutto è. Le materie hanno un ciclo di vita e quindi in qualche modo un ciclo evolutivo che occupa l'intero ciclo cosmico. Chiamiamo invece vita microcosmica quella che fa capo. E che cosa intendiamo con fare capo, l'ho detto prima? Ai microcosmi, agli individui in senso spirituale. La forma più semplice di vita microcosmica è il processo di cristallizzazione. Quella più complessa è la vita umana. Tuttavia, ripeto, tanto le sostanze che si cristallizzano, cioè danno luogo al processo di cristallizzazione, quanto quelle che costituiscono il corpo dell'uomo, vivono di vita macrocosmica. Semmai, per esempio, è il corpo umano nel suo insieme, con la sua attività, che vive di vita microcosmica. È il corpo umano come organismo costituito, non le sostanze chimiche che lo costituiscono, che reca un retaggio di esperienze all'individuo. Perciò è il corpo umano compiuto che vive di vita microcosmica. La vita microcosmica la ritroviamo anche in organismi più semplici e assai più piccoli. Per esempio, è vita microcosmica la vita di un'ameba, di un batterio, di un microbo. Insomma, ogni individuo biologico è una vita microcosmica. La vita microcosmica ha un ciclo, una durata. Permane finché dura il principio della nutrizione, della sensazione e dell'eventuale moto. Se prendiamo in esame un organismo complesso, per esempio il corpo umano, vi possiamo osservare la vita delle materie, delle sostanze che compongono le cellule del corpo, ed è vita macrocosmica. Inoltre vi troviamo la vita delle cellule e la vita dell'organismo nel suo complesso, cioè la vita dell'uomo. Negli organismi più semplici, l'attività degli organismi stessi si identifica con l'attività delle cellule che li compongono. Ma negli organismi complessi, la vita cellulare è la vita dell'essere, dell'individuo, pur influenzandosi a vicenda, sono distinte. Ognuna ha un suo retaggio. Ora, siccome la vita, come minimo, è sensazione, e siccome l'essere, l'individuo delle sensazioni, dei miliardi di cellule che compongono il suo corpo, al massimo non ha che un senso di dolore quando alcune di esse si trovano in situazioni contrarie alla vitalità, c'è da chiedersi a chi fa capo il retaggio della vita delle cellule, degli organismi, nei quali essa è distinta dall'attività dell'organismo nel suo complesso. In quegli organismi, la vita delle cellule, essendo esse individui biologici a quale microcosmo fa capo? A quello a cui fa capo l'attività dell'organismo oppure ad un altro? Prima di rispondere a questa domanda, credo sia utile rimettere a fuoco alcuni concetti, primo fra tutti che lo scopo per il quale ogni essere esiste è quello di manifestare, rivelare, far esistere un grado di coscienza. Ogni essere è una infinitesima parte costituente della coscienza assoluta. Le coscienze che gli esseri manifestano non sono solo diverse le une dalle altre, ma analoghe in qualità, cioè non sono come tanti atomi differenti gli uni dagli altri, però uguali come entità, no, sono di ampiezza diversa. La più semplice forma di coscienza è la coscienza di esistere. La più complessa è la coscienza assoluta. Esiste un collegamento indistruttibile che unisce in successione le forme più semplici di coscienza con coscienze sempre più ampie, fino alla coscienza assoluta. È questo collegamento che impedisce di essere ad ogni manifestazione di coscienza, cioè ad ogni essere, un episodio a sé stante, fine a sé stesso, destinato a consumarsi nella sua stessa esistenza, e ne fa invece un momento di una esistenza senza fine, in cui finisce solo ciò che è limitato, incompleto e perciò inappagato. L'essere che ciascuno di noi è nel presente è quindi un momento dell'esistenza del nostro vero, completo essere che include le più elementari manifestazioni di coscienza già compiutesi con le manifestazioni delle più semplici forme di vita e comprende la coscienza per eccellenza che non conosce limitazione, meta del nostro apparente divenire. Il nostro vero essere di cui noi siamo momentanea, limitata espressione è un essere ultracosmico che affonda le radici nel nostro cosmo, o meglio, ha in noi le sue radici di questo cosmo, ma che nella sua interezza comprende tutto quanto esiste in senso assoluto. Ora, la coscienza assoluta, per il fatto di comprendere ogni altra coscienza, non si deve credere che non sia una e unitaria. Così come la coscienza che noi esprimiamo è la sintesi di molte altre coscienze, pur essendo ciascuno di noi come essere, come coscienza, come consapevolezza, una unità, un senso unitario, similmente è della coscienza assoluta. Dunque, il nostro vero essere comprende, perché ha manifestato, stati di coscienza più limitata di quella che attualmente nella successione logica sta esprimendo. Questi stati di coscienza elementari che gli esseri hanno sono manifestati nel piano fisico dalle più semplici forme di vita, nelle quali la coscienza di esistere si chiama sensazione. Perché vedete, ci sono delle forme di vita le quali, se si escludono le funzioni di riproduzione, sono molto più elementari dei robot costituiti dall'uomo. Infatti, ciò che rende inimitabile la vita creata dalla natura non sono le funzioni vitali né quelle che gli organismi viventi compiono, bensì è la coscienza e nella sua forma più semplice la sensazione che l'uomo non riuscirà mai a dare ad una macchina da lui creata, per quanto, ripeto, essa macchina possa svolgere un'attività assai più complessa di quella svolta dall'uomo. Si può dare la sensibilità ad una macchina, per esempio la sensibilità alla luce, al colore e via dicendo, in forma assai maggiore di quanto riesca a fare la natura. Le si può insegnare che fare una certa cosa dà piacere, mentre subirne un'altra è doloroso, ma tutto ciò farà parte di un programma, di una convenzione a priori stabilita e non realmente sentita. Non corrisponderà ad una reale sensazione. Mentre la vita microcosmica, anche nelle sue forme più semplici, è sempre sensazione. Avere sensazioni significa avvertire, sentire delle impressioni, perciò avere la sensibilità, avere dei sensori, dei sensi, come l'hanno i robot, ma in più vivere quei segnali colti dai sensi, sentirli come impressioni gradite o sgradite, tanto da farle essere la propria esistenza. Si hanno delle sensazioni allorché i propri sensi sono stimolati dall'ambiente, dal mondo cosiddetto esterno, cioè allorché qualcosa dal di fuori, questa distinzione fuori-dentro è convenzionale, raggiunge l'intimo dell'individuo. Sotto questo profilo, avere sensazioni è un momento di passività dell'individuo. Ma la vita microcosmica, nelle sue forme più semplici, non è solo passività, ricettività, è anche espressione, cioè è anche portare nell'ambiente esterno ciò che nell'intimo è percepito. Quando ad esempio una pianta soffre, manifesta il suo stato di sofferenza con un deperimento della rigogliosità. Ogni vita microcosmica è sempre, come minimo, sensazione ed espressione. Questo percepire ed esprimere nelle forme di vita più semplici, conseguenza della legge di azione e reazione, è il gioco su cui poggia, si manifesta la coscienza di esistere. Il sentirsi di essere, che è la forma più semplice di coscienza. E questa forma più semplice di coscienza è la prima di moltissime altre forme che costituiscono la completezza di ogni essere. Ogni forma di coscienza è un momento dell'essere cosmico a cui appartiene, così come il fanciullo è un momento dell'essere uomo che comprende tutti i momenti, dall'infanzia alla vecchiaia. Ogni stato di coscienza non elementare è la conseguenza logica della manifestazione di molti stati di coscienza elementari, di molti atomi di coscienza, come noi li abbiamo definiti. E ciascun atomo di coscienza poggia la sua manifestazione, la sua rivelazione sulla manifestazione nella dimensione fisica di un altissimo numero di vite elementari, in cui il sentire è solo sensazione. È un errore perciò dire che l'anima dell'uomo proviene dai regni naturali. Giusto è dire che l'essere di ciascuno di cui l'uomo costituisce una fase della manifestazione affonda le sue radici nei regni minerale, vegetale e animale. Su queste vite si fonda la manifestazione della coscienza individuale. Ognuna di esse costituisce un centro di sensazioni e di espressione ed è collegata ad un atomo di coscienza. Ma badate bene, non intendo dire che ogni individuo biologico abbia in senso esclusivo il suo atomo di coscienza, bensì che gruppi e catene di individui biologici fanno capo ad un atomo di coscienza. Ognuno di quegli individui è un centro sensore di un centro comune al gruppo a cui appartiene, centro comune che costituisce il nucleo di manifestazione dell'atomo di coscienza di una individualità. Al più semplice stato di coscienza di ogni individualità sono legati miriadi e miriadi di individui biologici appartenenti ai tre regni naturali, secondo catene e gruppi che esprimono in successione una vita di sensazione sempre più vasta ed un grado di mente che via via accenna sempre più a intellettivizzarsi. A mano che tale processo avanza, diminuisce il numero di individui biologici a cui l'atomo di coscienza è legato, così come nell'essere cosmico la coscienza cosmica è una, mentre gli atomi di coscienza sono innumerevoli, così ad ogni atomo di coscienza è legato un solo individuo biologico capace di esprimere l'inizio di una vita intellettiva, per esempio un cane, mentre sono legati moltissimi individui biologici che esprimono solo sensazione. Questi sono due estremi di una scala in cui appunto il numero di individui della stessa specie legati all'atomo di coscienza è in rapporto inverso alla vita intellettiva espressa. Quanto minore è il grado intelletto espresso, cioè quanto più semplice è la forma di vita, tanto maggiore è il numero degli individui della stessa specie che recano le esperienze ad un centro comune. Tutto questo perché, data la poca duttilità, versatilità delle forme di vita semplici, la varietà delle esperienze necessaria alla manifestazione di quel tipo di coscienza sensoria è ottenuta attraverso alla ripetizione. Tale ripetizione non avviene solo per mezzo della vita di più individui biologici che si succedono nel tempo, ma è molteplice anche perché utilizza l'esperienza di tanti individui contemporanei e dei loro successori. L'esempio classico dell'alveare ci chiarisce le idee. Moltissime api che vivono contemporaneamente e che recano le proprie esperienze sensorie al centro comune dell'alveare, la cosiddetta anima gruppo, che è il nucleo della manifestazione dell'atomo di coscienza. Ma la varietà delle esperienze sensorie dell'anima dell'alveare non si esaurisce in una generazione di api, si ripete nelle successive generazioni. Ogni individuo biologico, cioè ogni ape, è come se fosse un sensore dell'anima dell'alveare, la quale, proprio attraverso ai sensori rappresentati dalle api, estende nello spazio e nel tempo, aumentandoli di molto, la sua possibilità di esperire. Prima ho detto che un'ape è un individuo biologico. Ma se per individuo biologico si intende un ente che ha una sua vita autonoma, distinto da ogni altro della medesima specie, allora anche una cellula è un individuo biologico. Essa manifesterà una forma di vita più semplice di quella manifestata dall'ape, ma sarà sempre una forma di vita. Si trova così la necessità di distinguere gli individui biologici in semplici e complessi. Sono individui biologici semplici, per esempio, gli organismi unicellulari. Le singole cellule che compongono un tessuto vivente e così via. Mentre sono individui biologici complessi gli organismi composti da cellule che svolgono un'attività vitale che non si identifica con quella delle cellule che li compongono. Per esempio, la nostra ape è un individuo biologico complesso. Infatti, essa è costituita da cellule che hanno una propria attività vitale, che però non si identifica con l'attività vitale in sé dell'ape. Altrettanto si può dire, ad esempio, del corpo dell'uomo, costituito da miliardi e miliardi di cellule aventi tutte un'attività vitale distinta dall'attività dell'uomo come individuo. Ogni individuo biologico, semplice o complesso, vive di vita microcosmica. Solo la materia considerata allo stato atomico vive di vita macrocosmica. Un uomo, quindi, come individuo biologico complesso, vive di vita microcosmica. Le cellule che compongono il suo corpo, quali individui biologici semplici, vivono di vita microcosmica, mentre la materia che compone quelle cellule vive di vita macrocosmica. E con questo siamo tornati alla domanda che ci eravamo posti, e cioè: la vita come minimo è sempre sensazione, è sempre esperienza ed arricchimento. Allora, la vita delle cellule del corpo dell'uomo, per esempio, chi arricchisce? L'uomo o un altro microcosmo? Se la sensazione è quello strumento meraviglioso capace di evocare, far manifestare la coscienza, è chiaro che per produrre i suoi effetti deve essere percepita. Ora, il possessore di un organismo, un individuo biologico complesso, dell'attività vitale delle cellule componenti il suo organismo, ne recepisce, ne avverte solo un'esigua parte. Perciò è chiaro che il microcosmo che si manifesta attraverso ad un organismo non è lo stesso beneficiario delle esperienze sensorie delle cellule che quell'organismo compongono. Nella vita di un organismo due sono i microcosmi che si manifestano e traggono evoluzione. Uno a cui fa capo l'attività delle cellule che compongono quell'organismo e che esprime il più semplice grado di coscienza, quello che si identifica con la vita di sensazione. L'altro a cui fa capo l'attività vitale dell'organismo in sé e che si esprime in un più complesso grado di coscienza. Quando affermiamo che nella molteplicità della natura tutto è uno, affermiamo la somma verità che irrompe evidente e prepotente dalla conoscenza. Anche solo guardando il mondo fisico si scopre la coesistenza di un numero altissimo di forme di vita che cooperano e si combattono, ma nell'uno o nell'altro caso è dalla vicinanza, dalla comune esperienza che si produce quel miracolo della manifestazione della coscienza, sia essa solo sensazione o sentimento del bene e del male liberamente scelto. La reciproca dipendenza che dà un retaggio di reciproco arricchimento cementa le molteplici e innumerevoli forme di vita in un solo unitario organismo, in cui l'esistenza di ciascuno non serve mai solo a se stessi. Il più recente esempio che possiamo fare con quello che vi abbiamo detto lo possiamo prendere dalla vita del vostro corpo, che non serve solo alla vostra evoluzione individuale, ma serve anche alla manifestazione di forme di vita più semplici, le quali manifestano forme di coscienza più elementari, a tacere poi di quello che voi, come individui, portate consciamente o no nella vita dei vostri simili. Allora nuovamente torna la riflessione. Che senso ha credersi non bisognosi degli altri, a loro superiori, e rifiutarli quando, nostro malgrado, per nostra fortuna, non possiamo isolarci, disgiungerci gli uni dagli altri? Se questa è la realtà, perché non prenderne coscienza? Scoprirne tutto il meraviglioso intreccio che congiunge in un abbraccio tutti gli esseri. Perché sentire estranee a sé le creature che sono di se stessi complemento? Invero, un simile atteggiamento, oltre che essere innaturale, è illogico. Perciò rendetevi consapevoli della meravigliosa realtà in cui esistiamo. Deponete ogni motivo di isolamento, separazione. Considerate ogni essere una parte di voi stessi, perché con la sua vita contribuisce alla manifestazione della vostra coscienza, intesa quantomeno come coscienza di esistere. Quindi contribuisce al vostro sentirvi di essere, alla vostra esistenza, e considerate voi stessi quali unità di una molteplicità, il cui dovere non è quello di asservire gli altri a sé, bensì quello di essere strumenti
della loro evoluzione. Pace a voi!